And you say Shy City, Shy City.
Eccoci qua di nuovo, FCP episodio 6. Sono qua col grande Greg come sempre e questa volta purtroppo interrompo la mia striscia consecutiva perché torno nello stesso posto dell'ultima puntata, ma torno perché questo è l'unico angolo che conta.
Esatto, quindi... lo salutiamo, sempre qui, sempre a 90 gradi e non bastano le gag sui 90 gradi. E siamo arrivati a 6 episodi. Incredibile, superato il mio previous record, perché per i pochi fan io ho avuto un altro podcast.
Non l'avevi mai menzionato.
Mai menzionato.
Io sono un esordiente a tutti gli effetti.
Sì, forse avevo fatto più danni che, che diciamo azioni positive, però avevo avuto una piccola ma breve
parentesi. Però si sente quando te parli proprio con l'esperienza di uno che l'aveva già fatto. Io invece mi tuffo, poi spesso sbaglio, diciamo.
Sì, lasciamola così.
È riuscito a dire qualcosa.
Non mi viene una parola in italiano ogni 5, ma va bene lo stesso.
Ma quello perché lavoriamo in inglese, abbiamo sempre...
Chiariamo che... subito.
E adesso, come sempre, il mio momento preferito, direi, la rassegna stampa.
Prima o poi dovremmo anche pensare a una sigla, forse, per le fashion news.
Un TikTok, un balletto... non lo so, Greg, cioè, forse siamo già abbastanza...
Forse è quella del TG5 mattina, che si ballava alle 7 prima del liceo.
E quindi fashion news senza sigla questa volta. E la prima è una news un po' triste per noi fan del basket, giusto per parlare ancora un po' di basket. Evidentemente è l'unica cosa che produce delle news.
Ci siamo dati un time cap di 2 minuti.
Cerchiamo di sfruttarlo. Bisogna menzionare il fatto che in settimana è arrivata la notizia che la moglie di Kobe Bryant, Vanessa Bryant, ha deciso di non rinnovare l'accordo con Nike come sponsor per Kobe e il suo marchio. Ovviamente Kobe purtroppo non c'è più e quindi lei e il suo entourage si prendono cura di tutto quello che è l'heritage di Kobe, e hanno deciso di rinnovare con Nike perché non condividevano la strategia che Nike stava avendo riguardo ai prodotti del marchio di Kobe Bryant, e dicevano che le scarpe e i prodotti in generale erano mantenuti troppo esclusivi e loro avrebbero voluto vedere un'offerta più di scala e soprattutto un focus anche sui prodotti da bambino, che di base sulle scarpe di Kobe non erano mai usciti.
Sì, un argomento delicatissimo, anche abbastanza doloroso, penso, per entrambe le parti, dato un po' dal fatto che ovviamente Kobe non ci sia più. Difficile da discutere su chi abbia ragione. Io sinceramente capisco entrambe le parti, capisco che ci sia, diciamo, un po' di rancore da parte della famiglia di Kobe Bryant a non vedere i prodotti sui piedi di tutti quelli che lo vorrebbero. Detto ciò, secondo me c'è anche una realtà di business da affrontare. Non sta sicuramente a me decidere chi abbia ragione, però spero e credo che si risolverà in maniera consensuale a breve.
Pacifica soprattutto, anche Nike ha detto che pur magari non essendo rinnovata la partnership, Kobe rimarrà sempre un membro importantissimo della Nike Family. E io spero, l'unica cosa che, e non credo neanche, che Vanessa non passi a un altro brand, un competitor, per effettuare una nuova linea. Non credo succederà, però spero davvero non lo faccia. E l'unica cosa che magari mi aspetto è che lanci un brand proprio a parte suo, magari, non so, Mamba, una roba così. Però vediamo, è curioso di sapere. Io coltivo ancora la speranza che magari trovino un po' l'accordo, perché
secondo me lo faranno, penso che sarebbe la cosa, diciamo, più ragionevole per tutti.
Esatto, io da fan, cioè per me le scarpe da basket sono le Kobe,
sì.
Quindi spero di poterne vedere ancora in futuro. E passando alla prossima news
importantissima, che riguarda l'influenza incredibile di questo personaggio salesman, veramente venditore di grandissimo calibro, quale Giorgio Mastrota, ha influenzato soprattutto in Cina apparentemente, questo nuovo trend del live selling, cioè sostanzialmente attraverso una app di live stream molto conosciuta in Cina, è Taobao, si vendono oggetti di qualunque tipo anche a costi altissimi. Io, se non erro, mi ricordo di aste con prezzi milionari da questi soggetti che appunto ti vendono qualsiasi cosa abbiano in mano. Detto ciò, io non posso non dimenticarmi le tante volte in cui ho insultato Mastrota quando cercava di vendermi i materassi Eminflex. Tra l'altro, io sono un grande fan di Dorelan, che è un'azienda di materassi, solo in pochissimi capiranno il perché, che si trova tra Bologna e Riccione, sulla destra quando andate al mare. Però insomma, questo trend volevamo citarlo perché secondo noi è ancora lontanissimo in Europa. È vero che negli ultimi mesi un'app di live stream quale Clubhouse è diventata famosissima e si parla di tutto, dove chiunque è un esperto, chiunque sa cos'è un NFT.
Tipo noi.
Esatto. E quindi siamo curiosi, diciamo, noi del Fashion Corner Podcast, di vedere come si svilupperà e se noi in futuro potremmo diventare dei live seller. Why not?
Vendere dei materassi streaming penso sia il sogno di una vita.
Sì, non è facile e secondo me si può imparare veramente tanto.
Dico questa chicca, Giorgio Mastrota ha vinto il titolo di uomo ideale e più bello d'Italia nel 1988. Mettilo lì, l'hai vinto.
No, non ho vinto mai niente nella mia vita. Però, insomma, quando abbiamo appunto iniziato dal fatto che Giorgio Mastrota fosse una grande fonte di ispirazione per la Cina, non tolgo che lo vorrei tra i miei mentori.
Dico, i cinesi sicuramente avranno infrastrutture migliori, le piattaforme migliori, ma non avranno mai l'uomo più bello d'Italia.
No, no, assolutamente.
Con questo direi che possiamo chiudere le fashion news
sì,
davvero di spessore.
Dispessorissimo.
E oggi episodio 6, ma possiamo vederlo anche un po' come il proseguimento dell'episodio 5, perché l'ultimo episodio, che ovviamente avete già ascoltato, se non l'avete fatto, sapete già cosa dovete fare. Trattava di sport e fashion, o fashion e sport, mentre oggi vogliamo un po' soffermarci su fashion e musica e l'influenza che c'è magari dal mondo della musica verso il fashion e viceversa. Questi sono due ambiti che sicuramente, intendo la musica e lo sport, hanno tantissime influenze e ricevono anche tantissime influenze dal fashion. E quindi abbiamo
e viceversa.
Sì, esatto. Abbiamo considerato interessante fare un piccolo focus su questi rapporti che ci sono tra i vari mondi. E il primo punto di partenza, magari, Greg, è quello di, come abbiamo visto, l'atleta che sta diventando una sorta di influencer per vari brand. Questo probabilmente succede ancora più spesso con gli artisti e in generale con il mondo della musica.
È un'influenza che appunto è reciproca e che esiste probabilmente da sempre. Andando un po' indietro, non troppo, se pensiamo agli anni 70, con Jimi Hendrix e il suo modo di vestire veramente molto particolare e le influenze che ha portato lui nel mondo della moda e che sono arrivati dopo, tipo i Beatles, i Queen, i Rolling Stones, Jim Morrison, insomma, tantissime icone che ovviamente hanno creato un'influenza sui propri fan veramente molto forte. Il principio di base, secondo me, quello su cui riflettevo prima di fare questa puntata, è il fatto che noi come fan vogliamo cercare di emulare quello che il nostro artista preferito sta facendo, a partire dal messaggio che trasmette nelle proprie canzoni, il tipo di musica, i capelli. Vediamo tipo Billie Eilish, mi viene in mente che aveva i capelli di tutti i colori.
Vorrei farmi anch'io così, infatti.
Sì, anche io da piccolo ce li ho avuti rossi per un po' di tempo. Beh, rossi tipo proprio belli rossi, come belli questa maglietta, sì, per il mio compleanno ero contentissimo. Quindi sostanzialmente è, diciamo, una transizione naturale il fatto di vedere che quello che si mettono gli artisti, ovvero quello che vogliono esprimere tramite la moda o il proprio stile, che forse è anche diverso dalla moda, no? È un'espressione di se stessi che può essere appariscente o meno e che noi vogliamo copiare. Io mi ricordo 15-16 anni, passavo le ore su Sneaker News e Sneaker Freak a vedere quale scarpa si metteva Chris Brown o Kanye West e cercavo di comprarla, perché magari ce l'avrei avuta solo io o nel mio gruppetto di amici e mi sarei sentito più simile a un artista che mi piaceva molto. Magari sto strano io, però no, penso sia un meccanismo abbastanza intuitivo.
100%. Poi ci sono magari alcuni mondi che ti spingono di più verso il mondo della moda, altri un po' meno, però comunque secondo me hai detto una cosa sacrosanta, cioè l'emulazione del nostro fan, che sia il vestito, il capello, il modo in cui vuoi dire le cose, l'atteggiamento, c'è, ci sarà sempre. Infatti secondo me tipo gli artisti musicali, anche in un'epoca pre-social, erano in grado di influenzare tanto le persone, cioè le persone magari vedevano ai concerti, nei poster, pubblicità.
Sì, pensiamo anche a, per esempio, a me viene sempre in mente quando penso a moda o comunque vestiti e musica, mi viene in mente la maglietta dei Rolling Stones, la maglietta dei Guns N' Roses e tanto merchandising anche che appunto connette il fan, la propria esperienza di magari andare al concerto e cercare di essere simile al proprio artista o band preferito.
Tra l'altro la band logo t-shirt ultimamente è tornata in grande.
Modalità vintage rovinata.
Esatto. Ti faccio una domanda un po' trabocchetto. Prima hai detto che comunque un individuo cerca di esprimersi un po' tramite la moda, i vestiti così. E sicuramente è una cosa anche secondo me vera. Secondo te, ci sono certe persone che danno davvero poca importanza a come si vestono, cioè proprio anche se glielo
Sì.
chiedi non gli interessa.
Sì.
Secondo te, quelle persone in questo modo cercano di esprimere qualcosa o semplicemente davvero non vedono il modo di vestirsi come una via di espressione, lo vedono solo per me proprio una cosa funzionale, io mi devo vestire perché non devo star nudo e
Sì.
non devo aver freddo. Secondo te com'è questo rapporto?
Bella domanda, Nick. Allora, a partire dall'esempio forse più lampante, tipo di Mark Zuckerberg, che dice che si veste uguale tutti i giorni, nonostante abbia 1 milione di magliette grigie, perché non vuol pensare a come vestirsi, cosa che capisco, perché io un po' ci penso.
Vogliamo un'azienda da portare
Sì,
avanti.
c'ha due cose da fare. A chi veramente non dà molta importanza allo stile, io penso sia sia connesso a come e dove si è cresciuti, nel senso che magari si è esposti a un tipo di influenze completamente diverso che possono essere, non so, voglio dire, magari uno si veste normale, ma ha un tatuaggio oppure va a un certo tipo di concerti. E poi, secondo me, è anche molto connesso alla personalità. Credo che vestirsi in un certo modo o cercare di essere diversi dagli altri possa essere d'appeal solo a un certo tipo di personalità. Non sono sicuro di aver risposto alla tua domanda, anche perché non sono sicuro di sapere la risposta alla tua domanda.
No, ma era una domanda un po' infame, era quella per il 30 robe. Era un attimo tipo
Allora,
dare dichiarazioni classiste, tutte queste cose.
Non ho mai preso un 30 lode, quindi non c'è un pericolo.
Hai dato una risposta da calciatore post partita, cioè dove comunque hai detto qualcosa di significativo, magari non hai risposto proprio alla domanda, però ti sei difeso.
Da calciatore lo prendo come un insulto, ma va bene lo stesso.
E comunque, oltre a questo aspetto che c'è nello sport e c'è nella musica, è più o meno allo stesso livello, penso adesso, con i social è abbastanza democratica la cosa, ci sono, secondo me, il mondo della musica un po' più avanti su determinate cose. E, per esempio, una cosa che adesso va molto di moda, scusa il gioco di parole, è il fatto che un artista, per promuovere se stesso, il proprio brand, e le sue iniziative, tipo i suoi concerti, abbia una linea di merchandising e ciclicamente la rinnova, cioè non so, ogni album che esce merchandising nuovo, però è diventata proprio una revenue stream abbastanza importante per i vari artisti, perché comunque ai fan piace avere una cosa che è specifica relativa all'artista. Pensiamo a Travis Scott quando droppa il suo merchandising
Cactus Jack,
o comunque anche più
Justin Bieber con il suo brand, con lo Smile, esatto. Che tra l'altro è stato copiato da Barengo.
Sì,
è stato copiato da Barengo ed è veramente terribile, e è stato insultato da Virgil Abloh, che per gli esperti sapranno che Virgil Abloh recentemente ha detto che lo streetwear secondo lui è morto, e l'ha fatto facendo vedere questa immagine appunto che rappresentava il brand di Barengo, che non mi ricordo neanche come si chiami.
Barro. È tipo un mix tra Chinatown Market, Drew, non so che cos'altro. Barengo ha visibilità tanta in Italia.
Sì.
Magari sa anche fare una strategia.
Beh, il suo lavoro.
Importante, quindi non so onestamente come stia facendo il brand, però che è un endorsement sfera e basta.
Sì. Nel senso, è un'opinione strettamente personale. A me non piace per il semplice fatto che mi sembra un copycat brand, come si dice. Però ritornando alla connessione merchandising barra artista barra moda di oggi, ci sono tanti fashion designer o brand owner che sono collegati a proprio al merchandising, a partire da, dobbiamo tornare a parlare di lui perché obiettivamente è sempre al centro dell'attenzione, Kanye West, con il suo merchandising, e nel suo team c'erano Virgil Abloh, menswear fashion designer di Louis Vuitton, c'era Jerry Lorenzo, che ha collaborato anche con Justin Bieber per il proprio merchandising, e magari un po' sconnesso dal merchandising, ma sempre nel modo di vestirsi, che è sicuramente sempre stato molto appariscente, di Lady Gaga, uno dei primi artisti che ha disegnato quegli outfit assurdi che Lady Gaga aveva, era Matthew Williams, che è founder di Alix e anche menswear designer di Givenchy da poco tempo.
E sosia di quello di...
Esatto, quello che mi fa paura a me. E quindi, insomma, credo che questa connessione sia fortissima, e come dicevi tu, sia un revenue stream veramente enorme. Gli esempi più semplici sono quelli che abbiamo già citato, però a me viene in mente un artista, diciamo, slash youtuber, che ha fatto veramente di un mezzo impero con il suo brand, Logan Paul, con Maverick Clothing, che se andate a vedere, insomma, fa roba abbastanza semplice, ma veramente fa dei numeri impressionanti, proprio perché ha gli occhi puntati di tutti i giovani del giorno d'oggi.
Sentiamo un po' vecchi.
Sì.
Comunque, in generale, questa è una cosa che secondo me succede sempre più spesso, non solo al mondo della musica, cioè se io penso, appunto, allargando un po' la visuale, tutti quelli che sono riusciti a crearsi una community vasta e collegata al loro personaggio, prima o poi fanno qualcosa collegato al mondo del fashion.
Sì, cioè, per monetizzare, no?
Sì, per monetizzare, e anche secondo me è proprio un buon modo per consolidare la tua immagine, perché è qualcosa che resta proprio a livello visivo nella mente delle persone, è un prodotto tangibile, perché se te, non so, sei uno youtuber, appunto, il tuo contenuto è tutto digitale, diciamo.
Certo, è gratuito.
Sì, semi gratuito, diciamo.
Cioè, nel senso, è passivamente gratuito, nel senso che tu magari ti spari quelle pubblicità di, esatto, merda che sono a metà del video, però non paghi nulla per vedere i video su YouTube. Quella è proprio una maniera abbastanza semplice di monetizzare la propria attenzione e influenza.
Infatti, quando è che annunciamo la prima capsule collection di RCT?
Cioè, ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Cioè,
non farlo sarebbe davvero una follia.
Sì. Faremo limitatissimo un drop di 3 magliette. Prime due andranno a noi, il terzo fortunato.
Poi sporche anche.
Sì, utilizzate.
Ci contatteremo Barengo, ovviamente, per curarci la campagna.
Certo, vogliamo un cotone burroso, come direbbe. Tornando, secondo me, a magari cambiando un po' l'attenzione dall'artista cantante o musicista all'artista all around, cioè da scultore, pittore, graffiti artist. C'è anche qui una connessione molto forte con il mondo della moda. Penso che il ragionamento che abbiamo fatto prima valga nella stessa maniera per l'artista, appunto pittore, graffiti artist o scultore, però forse va a toccare delle subculture che sono molto più specifiche e che al giorno d'oggi sono allineate con gli interessi di chi magari è un fan della moda. Non so cosa ne pensi, Nick.
Sì, devo dire che secondo me c'è un passaggio per gli artisti che è anche un po' più immediato e facile, ovvero gli artisti che hanno un tipo di arte che è predisposto a essere stampato su una maglietta sono quelli che di solito hanno un'influenza maggiore, penso, non so, Basquiat o Keith Haring, tutti i vari pop artist e arte moderna, che comunque è bella da vedere anche su una maglietta, perché spesso sono maglie.
Ed è anche facile da, come hai detto giustamente tu, da rappresentare in maniera semplice, cioè stampare una maglietta con una grafica di un Basquiat o Keith Haring è una cosa abbastanza semplice e poco costosa.
Chiaro che se ti faccio una maglia con sopra, non so, un quadro di Michelangelo, magari perde un po' di quella...
Giusto un pelo.
Capito, non è che ti posso fare la cappella sulla maglietta. Quindi ci sono certi artisti che sono molto più portati di altri, però devo dire che il concetto di base è lo stesso. Cioè l'artista, secondo me, per la percezione che ho io, è una persona che ha tanto da dire, tanto da... che deve buttare fuori e spesso trova la sua arte appunto come valvola di sfogo. Però anche la moda può essere una forte valvola di sfogo per agganciarci a quello che dicevi tu prima, perché spesso è utilizzata così dalle persone in generale, da un artista mi immagino ancora di più, e non è un caso che poi gli artisti spesso abbiano dei look un po'
particolari, verissimo.
Riguardo a questo vorrei dire una cosa, recentemente ho visto un episodio di Muschio Selvaggio, a cui devo dire...
Tu che lo guardi.
Se uno fa podcast, secondo me non bisogna ispirarsi a loro, perché... Adesso non voglio fare il bastian contrario, però il contenuto puramente a livello di podcast, secondo me, è basso. Cioè, non sono così bravi loro due a farlo.
Io ho provato a vedere un episodio, quello con Marco Evangelisti, e...
Lui ha fatto un figurone lui rispetto a tutti gli
altri. No, beh, lui mi sembrava quasi intimidito da... il casino che facevano gli altri, perché si parlavano uno sopra l'altro, non c'era un filo, nessun tipo di scaletta. Noi sicuramente non siamo più preparati sulla faccia della terra, però ci proviamo, proprio perché se no ci impapperemmo e ci parleremo uno sopra l'altro e finiremmo in discorsi ancora più insensati di quelli che facciamo preparandoci.
Però c'è una differenza, che io e te abbiamo una community lievemente più piccola di Fedez e Luis Sal, e quindi ovviamente la gente ci guarda meno. Praticamente loro, come un artista che ha già una community per la sua arte e fa qualcosa nella moda e sfrutta la sua fama per vendere, diciamo, un prodotto da vestire, loro fanno la stessa cosa con un podcast. Cioè questa è un po' la visione che mi sono fatta.
Sì. Poi magari anche grazie agli ospiti, perché hanno avuto ospiti comunque importanti.
Certo, no. Poi però gli ospiti vengono appunto perché...
Adesso poi vediamo quando arrivano i nostri ospiti.
Esatto, ce li abbiamo qua che c'era il maggio che vogliono uscire. E comunque la cosa che volevo dire era che a questa puntata di Muschio Selvaggio c'era ospite un certo Fix, che è un emo trapper, cioè solo la definizione fa venire i brividi.
Veramente.
Io spero vivamente che non ci sia un'influenza da parte di questo artista sulle nuove generazioni, perché di solito sono più moderato, però qua mi sento di dirlo, Greg, era abbastanza impresentabile.
Sì, ma altri personaggi impresentabili che mi vengono in mente, non so se... ma sicuramente l'avete visto su Instagram perché è andato virale miliardi di volte, l'uomo arcobaleno, ovvero Takashi 69, o la spia, che non è figlio di Maria. E andatevelo a vedere se non lo conoscete, uno dei soggetti più proprio esteticamente difficili da vedere, che nonostante ciò ha fatto anche, cioè insomma, ha un successo, una piattaforma gigantesca. Vorrei concludere il pensiero rispetto agli artisti facendoti una domanda che penso possa un po' esprimere le differenze tra un certo tipo di artista italiano, in questo caso stiamo parlando di cantanti, e l'artista moderno trapper. Tra l'altro, piccola parentesi per chi ci segue via video, ovvero nessuno, perché dobbiamo cliccare. Io per questo episodio in cui si parlava di artisti ho messo la maglietta in collaborazione tra CP Company e Lucio Dalla per il 50° anniversario di CP Company, Massimo Osti, fondatore di CP Company, grandissimo amico di Lucio Dalla, insomma bellissima, con la faccia di Lucio dietro che non vi sto a far vedere.
Posso testimoniare, io sono qua e ce l'ha davvero la maglietta.
Vabbè. Detto questo,
la domanda.
Qual è secondo te? Sì. Qual è secondo te la differenza tra Cesare Cremonini e Sfera Ebbasta a livello di influenza puramente di stile?
Questa potrebbe davvero essere una domanda del milionario.
Non so quale potrebbero essere le quattro risposte, però dopo quando mi dai la tua la accendiamo.
Cerco di dare una risposta tipo la tua da calciatore prima. No, beh, allora, secondo me c'è un discorso da fare proprio sulla forma di arte che questi artisti hanno. Sfera Ebbasta, per quanto io ascolti le sue canzoni ogni tanto, siano super orecchiabili. Ha un tipo di arte che è molto da vedere più che da ascoltare, cioè è tutta collegata comunque
al
flexing, al far vedere quanto è ricco, quanto ce l'ha fatta e quanto è figa la tipa che si fa.
Quanto fuma.
Comunque, vero?
Sì, Angelina.
Cioè, a far vedere, Angelina.
Ah, ma allora forse parlava di... Ah, ok.
No, scherzo. L'arte di Sfera Ebbasta è appunto tutta da vedere, quindi... proprio la sua arte è un esercizio di stile, quindi lo stile che lui ha anche nel vestire, che è una delle varie cose che vuole appunto ostentare, diventa molto importante. Quindi mi aspetto un personaggio come Sfera Ebbasta avere un'influenza grandissima, perché ha una fanbase molto grande, quindi se Sfera Ebbasta si mette qualcosa, automaticamente tantissimi ragazzini, tantissimi bambini, mi aspetto soprattutto più giovani, la vogliono avere, la vogliono indossare. Cesare Cremonini invece ha un tipo di arte che è diversissima, cioè nel senso il tipo di arte di Cesare Cremonini è tutta collegata alla canzone, alle parole che ci sono all'interno della canzone, un po' il messaggio che vuole esprimere. Quindi secondo me il fan medio di Cesare Cremonini non è tanto attento a come Cesare Cremonini si vesta, ma non cerca neanche troppo quello dall'artista. Invece il fan di Sfera Ebbasta, oltre alla musica, cerca proprio il lifestyle dell'artista, quindi è molto interessante anche come si vede questo artista.
Aggiungo, sì, sono d'accordo, aggiungo un twist. Ho appena dato un'occhiata a Instagram e i fan di Cesare Cremonini sono 1,5 milioni, comunque un numero molto molto grande, mentre invece quelli di Sfera Ebbasta 3,5 milioni. Sinceramente non pensavo ci fosse questo tipo di differenza, anche se mi immaginavo ci sarebbe stato un po' di differenza. Io la porterei anche sul fatto che ci sia un target audience, ovvero il tipo di audience a cui piace Sfera Ebbasta è molto più giovane, molto più in cerca del proprio stile, della propria ispirazione, rispetto al target medio di uno come Cesare Cremonini, dove magari più il nostro genitore o fratello grande di 35-40 anni che...
Compagno di serata.
Sì.
Magari.
Sì, sì, esatto. E per cui secondo me c'è questo tipo di differenza, anche nel modo di concentrarsi sulla propria arte. Come dicevi tu, Cesare Cremonini è un artista che vuol fare la performance top, coinvolgere il pubblico, cantare le proprie canzoni live negli stadi, mentre invece Sfera Ebbasta è più uno da diciamo cantare le proprie canzoni e sicuramente mi sto perdendo. Comunque vabbè,
Sfera Ebbasta,
esatto, si perde anche lui e niente, vorrei una Tesla come Sfera Ebbasta.
Colgo l'occasione, salutiamo Cesare Cremonini, no?
Salutiamo
concittadino. Una cosa che ho notato, Greg, non so se sei d'accordo, ho girato un po' di città in giro per l'Europa, così quando ti ritrovi con gli italiani magari cerchi di mettere un po' di musica italiana eccetera, tutti quando metti 50 special impazziscono.
Se la vendono come se fossero qui sui colli bolognesi con la veste.
Cioè, quando dicono sui colli bolognesi, falso. Magari un romano impazzisce, ma cosa ne sa?
No, sinceramente mi vengono i brividi.
Nonostante siamo grandi fan
dei romani, certo.
Cioè, romani,
no, 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 non prendete, cioè, non era assolutamente una cosa dei romani, era più il fatto che, ovvio che se mi dici un artista di Roma che canta una canzone dedicata a Roma, tipo Venditti, io sto zitto, sì, applaudo, Roma, sì, cioè, bellissima sì, città, sì, però i quali bolognesi sono qui.
Esatto, volevamo fare un po' di una scenata di gelosia. Beh, direi che
ci siamo.
Abbiamo parlato arte, musica, fashion. Stiamo diventando, non vorrei che stessimo diventando tipo Muschio Selvaggio, che diventiamo dei tuttologi.
Beh, siamo nati tuttologi. Io ho imparato da mio padre che ha una risposta a qualsiasi cosa. Anche quindi forse è una cosa dei padri. Noi ancora no, per fortuna.
Beh, il fatto che abbiamo un podcast già...
Sì, lo sentiamo un po' come un nostro figlio. Esatto. Grazie per averci ascoltato, mi raccomando seguiteci su Spotify, vi vedo che state aumentando lentamente, ma state aumentando, lasciateci una review se ci ascoltate su Apple Podcast e seguiteci su tutte le piattaforme digitali e anche sotto casa.
Sempre e comunque, prossimo episodio... Non facciamo spoiler. Però.
Lasciamo un punto interrogativo.
Questo alone di dubbio.
Un mistero, suspense.
Ciao a tutti ragazzi.
Peace.